Oggi ritorniamo ad affrontare quindi un tema, diciamo, psicologico, che però ci riguarda molto da vicino, ed è il timore al giudizio dell'uomo, che tutti conosciamo. Nessuno, penso, può considerarsi escluso da questo. Chi si considera escluso vuol dire che non conosce se stesso, non sa le proprie reazioni, non le conosce, non si vede interiormente, si nasconde. Leggo un passo da prima di Giovanni, capitolo 4, leggo solo io, versetto 18, dice: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione, con il castigo, la riprensione, il rifiuto. E chi ha paura non è perfetto nell'amore. Quindi amore e paura sembra che non possano camminare insieme. Se sono in grado di amare o se mi sento amato, non ci deve essere in me il timore dell'uomo. Si possa avere paura, magari, che so io, del terremoto, è un'altra cosa questa. O di volare in aereo, di volare, certo, è un'altra paura questa. Ma la paura del rapporto umano, della convivenza, cioè nel nostro cuore c'è amore, non dovrebbe più sussistere. Quando noi percepiamo l'amore di Cristo per noi, e ne ho parlato anche domenica scorsa, mi sento sicuro. Mi sento amato, mi sento accettato nel bene e nel male, quando sono bravo e quando non lo sono, sono sicuro. Non temo la reazione dell'altro che mi dimostra di amarmi. Non temo il rifiuto, giustamente, la violenza, l'aggressività, il disprezzo, non temo questo. Perché so che mi ama quella persona. Solo che nel mondo mai siamo sicuri dell'amore di un altro essere umano. Ma quando il Signore entra nella nostra vita, si fa sentire, vuole confermarci il suo amore incondizionato, cioè che ci ama quando camminiamo nel modo corretto e quando camminiamo nel modo sbagliato. Ci dà sicurezza, abbiamo detto. Ora, il timore del giudizio degli altri è una paura, giustamente, di un rifiuto. Ho paura che io sia rifiutato per ciò che sono o per ciò che faccio. Mi sento di poco valore, sono maldestro, di conseguenza temo ogni qualvolta sono in contatto con gli altri, perché dico gli altri vedranno, si accorgeranno della mia scarsa capacità, si accorgeranno che sono maldestro e di conseguenza temo che mi rifiuteranno. Rideranno di me, parleranno l'un l'altro a mie spese. E questa paura ci blocca, ci condiziona, ci impedisce di essere noi stessi, di essere onesti. Dice: ma ha a che fare tutto questo con il Vangelo, con Gesù Cristo, con la Chiesa? Gesù significa Salvatore, colui che ci salva. Ma da cosa mi deve salvare? Lo scopriamo un po' alla volta, perché nessuno si sente perduto per essere salvato. E in Luca capitolo 4, versetto 18, il Signore dice: Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri. Non intende quelli che non hanno una lira, cioè. Non sono quelli poveri, certo che sono poveri. Per poveri, logicamente, si intende quelli che riconoscono di essere bisognosi, non soltanto del denaro, ma bisognosi interiormente, che è ancora più difficile quasi da far sapere. Mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto. Quando si ha il cuore rotto? Quando c'è sofferenza dentro di noi? È venuto a guarire la sofferenza interiore di Gesù Cristo. Quella sofferenza che noi nascondiamo, rimuoviamo, come si dice in termine tecnico, la cacciamo giù nel subconscio, non vogliamo affrontarla, non vogliamo pensare che esista, fuggiamo sempre. Ma quelli che riconoscono di avere il cuore rotto, che riconoscono di avere sofferenza dentro, che la vogliono affrontare e la presentano a Gesù Cristo, Lui è venuto per guarire queste persone. Per proclamare la liberazione ai prigionieri. Nessuno qui è in galera. Non intende aprire le porte delle carceri. È meglio che certa gente rimanga lì dov'è. Sono minacce per la società. Certi delinquenti devono stare in prigione. Non è di quelli che intende il Signore. Farebbe un pessimo servizio alla società. Ma quelli che sono imprigionati dentro, schiavizzati da meccanismi che li bloccano, gli impediscono di essere liberi nel confronto degli altri. Questi sono i prigionieri. Prigionieri di vizi. Il vizio peggiore, diciamo, è la droga. Chi è drogato è un prigioniero, anche se cammina liberamente per le strade. Ci sono tante manie. C'è chi si lava in continuazione le mani. C'è chi ha dei rituali che deve seguire ogni giorno. Sono prigionieri. Per proclamare il recupero, per dare il recupero della vista ai ciechi. I ciechi certamente fisici, ma anche quelli che non si riescono a rendere conto dell'esistenza, del perché dell'esistenza, non riescono a comprendere chi sono, come sono fatti, che meccanismi hanno, come reagiscono, perché sono fatti così, perché temono, perché soffrono, perché piangono, perché si isolano. Non lo sanno, non vedono, sono ciechi. Gesù vuole darci la vista per capire, per vedere e quindi reagire. Liberarci per rimettere in libertà gli oppressi. E in questa categoria degli oppressi ce ne sono tantissimi. La stragrande maggioranza della gente è oppressa da qualche cosa. Il Signore vuole guarirci dentro, liberarci. Darci la vista, farci vedere, capire, toglierci le oppressioni per sentirci più leggeri. Questo è il Vangelo. Non è tanto il Vangelo di fare del bene agli handicappati, a quelli del terzo mondo, ci sono anche loro, certo. Ma fare del bene prima a noi, per rimetterci in sesto, per guarirci. Rigenerarci, come si usa dire, restaurarci, farci diventare dei veri uomini, che il peccato purtroppo ha distrutto un po' l'uomo nella sua essenza, lo ha abbassato, lo ha reso più meschino. E infatti chi è onesto e vede la realtà di questo mondo non può dire: ah, che bel paradiso questo mondo. Chi è onesto dovrà dire: questo mondo è una schifezza, non puoi fidarti di nessuno, vieni ferito ogni 2 minuti da qualcuno, guerre, contese, conflitti, odi, rancori, invidie, gelosie, soprusi, inganni. Questo è il mondo per chi lo vuole vedere, ma per chi non lo vuole vedere può essere anche bello il mondo. Se vado su un monte isolato da solo, magari vedrò la natura splendente, dirò: che bello il mondo, ma mi sono isolato, fuori da tutto. Ma quando torno giù a valle, mi mischio con gli altri, devo essere onesto e vedere le cose come stanno. Il peccato ha distrutto l'uomo, le relazioni umane. Non c'è serenità, non c'è pace. Non c'è solidarietà, ci sono conflitti costanti, permanenti. Il Signore quindi vorrebbe operare in questo senso. Vorrebbe entrare dentro di noi, guardarci dentro. Per farci capire la nostra realtà interiore. E una delle cose che vuol farci vedere è che noi temiamo il giudizio della gente. Abbiamo questa paura del rifiuto degli altri, paura di soffrire a causa di una mancata considerazione. Vuol liberarci da questo. Ma per liberarci da questo e da tante altre cose, oggi parliamo di questo, sono tante altre cose che abbiamo già enunciato nel passato, che ricordiamo spesso e volentieri. Noi siamo molto legati e Gesù deve fare un grande lavoro per liberarci, ridarci la dignità originale di uomini, così come eravamo all'inizio. Ma ciò richiede una grande onestà, una grande trasparenza. Richiede che noi andiamo da Gesù Cristo, dimostrando il nostro bisogno, facendoci guardare dentro. Gesù dice in Matteo capitolo 11, versetto 28, dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati. Travagliati da cosa? Aggravati da cosa? Via, dillo, Signore. E io vi darò riposo. Cioè, beati i poveri in spirito. Non dice i poveri materialmente, i poveri in spirito. Quelli che si sentono mancanti, quelli che riconoscono il proprio bisogno, venite a me, io vi darò riposo. È una promessa che molti di noi hanno già sperimentato, non tutti, certo, ma molti hanno già sperimentato il riposo di Cristo, perché siamo andati a Lui presentando i nostri problemi interiori, riconoscendo le nostre mancanze, i nostri bisogni, lasciandoci analizzare dentro per capire cosa c'era dentro in profondità che ci ostacolava nella ricerca della pace interiore. Prendete su di voi il mio giogo. perché non si può ricevere riposo senza prendere il gioco. Noi vorremmo il riposo senza gioco. E non si può. E imparate da me, perché sono mansueto e umile di cuore. Il suo gioco è la mansuetudine e l'umiltà. E voi troverete riposo per le vostre anime. Tutti abbiamo bisogno di riposo, di pace. Tutti siamo travagliati interiormente. Molti non sanno perché. E questo è il punto grave della situazione. Ma Dio vuole insegnarci perché. Allora bisogna aprirsi, lasciarsi guardare dentro, darsi a Gesù Cristo. E se la sua parola è verità, tu sperimenterai il riposo della tua anima. Ma dovrai prendere il gioco, che forse non sai ancora che cos'è. Cos'è il gioco? Cosa vuol dire il gioco? Il gioco vuol dire che ti lascerai governare da Gesù Cristo, dalla sua parola, perché Gesù Cristo vuole portarti a diventare mansueto e umile. Quando sarai mansueto e umile, riconoscerai la signoria di Cristo, riconoscerai la sapienza di Cristo, l'intelligenza di Cristo, il potere di Cristo, l'autorità di Cristo, riconoscerai che hai bisogno di Cristo, che non puoi fare da solo. Ma finché non diventi umile e mansueto, quando dirai a me serve Gesù Cristo? Non lo dirai mai. In questo caso specifico, del timore al giudizio dell'uomo, ognuno si analizzi e valuti se ha questo problema dentro. La parola serve perché tu lasci entrare la luce, la quale ti indicherà il tuo stato interiore. Ma se metti una barriera alla luce, non capirai chi sei, non capirai perché sei in questa condizione, non troverai risposta, non troverai salvezza. Quindi dobbiamo anche essere onesti con noi stessi e dire: io voglio rendermi conto della mia verità. E Gesù vuole operare in questa direzione. Vuole che tu veda, che tu sappia. C'è un altro che non vuole che tu non veda e non sappia. C'è un altro che vuole che tu resti ignorante. Questo tale si chiama Satana, il maligno, e gioca su questo, sul fatto che tu non sappia, non veda, non capisca. È il buio, le tenebre, l'ignoranza. E ti governa in questo modo, e tu non ti rendi conto, perché non lo vedi. Dov'è il maligno? Non si vede. Ma noi vediamo nel mondo i frutti del governo diabolico sul mondo. E li vediamo anche in casa nostra, se vogliamo essere onesti. Se vogliamo chiuderci, non vediamo niente, certo. Ma basta che tu guardi, che tu veda, lo tocchi per con mano tutti i momenti della tua giornata. Il male predomina su te. Il maligno governa questo mondo con l'ignoranza, cioè non vuole che tu sappia. Ma il Signore vuole che tu sappia, e per questo predichiamo la sua parola. Però serve che noi andiamo a Cristo, ci apriamo a Cristo, lo cerchiamo, ci lasciamo indirizzare, riconosciamo il nostro bisogno, lasciamo che lui lavori come lui intende. Perché Gesù ha i suoi metodi, vuole portare avanti il suo, ecco il suo gioco. Cioè, lascia che io lavori con i miei metodi, il mio gioco. Prendilo, lasciami fare, lasciati andare, lasciami governare la tua vita, è il mio gioco. Cedi il tuo controllo. Lascia che ti controlli io. Ci vuole fede, che anche questo è un dono dello Spirito, e ci vuole un grande bisogno interiore. Fede è un grande bisogno interiore. Infatti il Signore cosa dice? Non sono i sani che hanno bisogno del medico, sono gli infermi, gli ammalati che vanno dal medico. E così come un ammalato fisico non ha paura ad andare dal medico, anche se molti hanno questa paura, ma la maggioranza va dal medico. Quando andiamo negli ambulatori è sempre pieno così, code su code. Allora, se non c'è paura ad andare dal medico, dire medico, mi fa male qua, mi fa male là, avrò forse un tumore, mi dica che non è vero. Ora, esami, eccetera, eccetera. Ci sottoponiamo a un sacco di esami, a livello fisico e del sangue, e radiografie, e TAC. Ma siamo meno propensi a farci guardare nell'anima, molto meno propensi a farci guardare dentro, a farci investigare, ad andare nei meandri più profondi del nostro essere. Siamo molto meno propensi, abbiamo una grande resistenza che Dio vorrebbe rompere, e questa resistenza spesso si rompe con la pressione, con il bisogno profondo. E così ci si lascia guardare dentro, si lascia che Dio investighi, ti faccia capire, ti faccia notare, e tu quindi sperimentare poi un'opera di liberazione vera, autentica. E molti qua possono testimoniare questo, hanno rotto questa resistenza. La paura, il rifiuto, è una delle paure peggiori che abbiamo noi tutti esseri umani. Ci brucia, ci fa male, ci fa soffrire, perché ci ricorda brutte esperienze da bambini con i nostri genitori, dove non abbiamo ricevuto ciò che avremmo avuto bisogno di ricevere, l'amore, l'attenzione, la considerazione. Abbiamo paura che gli altri scoprano chi noi siamo veramente. E quando scopriranno chi noi siamo veramente, ci rifiuteranno per forza. E noi temiamo questo momento. Non vogliamo essere rifiutati. Non vogliamo essere disprezzati o derisi. Vogliamo sentire apprezzamento, soddisfazione per il nostro modo di essere, di fare. Vogliamo sentirci lodati, ammirati forse. Abbiamo bisogno di sentirci di valore. Poi c'è chi queste paure certo le amplifica. Si vede più mancante di quello che è. Si vede più maldestro di quello che è. Vede debolezze che forse non ci sono nella sua vita. Ed è sempre lì quindi con l'ansia che gli altri vedano queste cose. E l'ansia è grande perché ha amplificato i suoi difetti e i suoi limiti. Quindi ci abbiamo sempre come una maschera, no? Temiamo di farci vedere per quello che siamo. Cerchiamo sempre di agire in un modo che sappiamo essere accettato dal gruppo. Ci adattiamo, ci conformiamo, seguiamo le regole. Non siamo noi stessi perché vogliamo che il gruppo ci accetti. Temiamo fortemente che ci estromettano. Facciamo di tutto pur di rimanere nel gruppo. Abbiamo bisogno di accettazione. E questa paura è nata nell'Eden, lo sappiamo tutti, no? Nell'Eden. Quando Adamo si nascose perché pensò di non... Noi facciamo la stessa cosa, ci nascondiamo e ci copriamo. Dio invece vuole togliere tutto ciò che ti riveste per metterti a nudo. Dio creò l'uomo nudo. Il nudo fisico rappresenta il nudo interiore. Vuole che ritorniamo ad essere come nudi, trasparenti, che possiamo dire ciò che ci passa nel cuore, senza aver paura. La Chiesa dovrebbe essere il luogo dove ogni membro si sente libero di esprimere ciò che ha nel cuore senza temere il rifiuto degli altri. Ora, chi ha raggiunto questo livello, anche se si è critica, si apre lo stesso. Però anche nella Chiesa purtroppo la critica non è scomparsa, non scompare. Bisogna maturare, migliorare, capire. E sono convinto che più uno si guarda dentro, o meglio, più uno permette a Dio di farsi guardare dentro, scopre e reagisce, avrà molta meno critica verso gli altri. Si occuperà sempre meno degli altri, nel senso critico. Si occuperà degli altri nel senso di favorire gli altri, la loro crescita, il loro benessere, quello sì, certo. Ma si occuperà meno dei comportamenti altrui per criticarli, sempre meno, perché avrà visto se stesso. Quindi chi soffre di questo problema, cioè chi teme il giudizio, ha la tendenza a confrontarsi continuamente con gli altri, a sentirsi inferiore, perché si confronta. Perché pensa di essere inferiore, allora mi confronto nella speranza di vedere che l'altro sta peggio di me. Così sono più rilassato. E quando uno si sente inferiore, si isola, tende a frequentare meno gli altri. Perché teme che gli altri mettano in evidenza la sua inferiorità, che gli produce dolore, quindi per evitare il dolore me ne sto da solo per i fatti miei. Evito il contatto. Qui siamo sempre lì con l'ansia. E valutiamo erroneamente ogni parola che gli altri dicono. Pensiamo sempre che vogliano dire che io sono mancante in qualcosa. Pensiamo sempre che mettono in evidenza un mio difetto. Siamo sempre lì con l'ansia e vediamo ciò che non c'è. Interpretiamo malamente quello che gli altri vogliono dire. Tu dici bianco, uno interpreta nero. Perché? È sempre inteso col concetto che adesso questi qui diranno che io non vado bene. Avendo quest'ansia dentro, ogni parola che ti viene detta pensi che sia rivolta in questo senso. Mi stanno dicendo che non vado bene, mi stanno dicendo che ho sbagliato, mi stanno dicendo che ho un difetto, che non ho fatto bene, che non sono conforme ai loro voleri. Ma questa paura mi blocca. Mi fa stare lì con un'ansia continua, porta a isolarmi. Stare da solo, non perché amo la solitudine. Uno può dire, ah, io sto bene anche da solo. Se tu mi dici, io ogni tanto, anch'io ogni tanto me ne sto bene da solo, ogni tanto. Ma mi sento anche molto bene in compagnia. Mi edifica la compagnia, specialmente di credenti, di proverità. Io mi isolo, io sto bene da solo, io non. Gli altri non ne ho bisogno, io. Sta nascondendo un problema, cioè che ha paura degli altri. Che cosa ha paura? Che gli altri facciano notare che è mancante, che non è adatta, non ha le capacità giuste, ciò che produrrebbe una grande ferita. Per evitare la ferita uno si isola. Questa tendenza impedisce relazioni profonde con altri. Sta sempre sulla superficie, no? Si discute di sport, del tempo, delle vacanze, della moda, della cucina e basta. Il timore al giudizio altrui soffoca le relazioni umane, non le porta a sviluppo, perché temiamo l'atteggiamento dell'altro, lo temiamo, abbiamo paura che mi possa far notare questo o quello di negativo in me, che possa magari rompere un giorno con la mia amicizia, rompere un giorno con un legame affettivo. Allora, per impedire questo, ci isoliamo prima. Quindi questa paura impedisce relazioni profonde, di apertura, di trasparenza, dove comunichiamo le cose nostre interiori profonde, che vorremmo comunicare, ma che qualcosa ci impedisce di fare. Certo, non tutti sono in grado di raccontare le cose più profonde, di gestirle bene, di capire, è vero anche questo. Ma questo è anche dovuto al fatto che la stragrande maggioranza ha paura a comunicare. Questa paura non ci rende liberi. Il rapporto interpersonale ha senso se possiamo condividere le cose profonde. Condividere i pesi, le sofferenze, i bisogni, le aspettative, condividerle e portarsi gli uni gli altri i pesi reciproci. Allora sì che ha un senso anche la relazione, può creare legami profondi, duraturi, ma se ci incontriamo soltanto per andare a sciare o per andare a ballare, quanto durerà questa relazione? 6 mesi, 1 anno, poi basta, poi ti stufi. Non è sufficiente per legare 2 persone. Se c'è invece comunicazione, se c'è considerazione reciproca, comprensione, condivisione, volontà di comprendere, aiutare, lottando magari insieme, si crea unione che può durare nel tempo. Abbiamo bisogno di legami veri, autentici, sinceri, spontanei, dove io possa comunicare liberamente ciò che mi opprime. Dice, io sono venuto a dare libertà agli oppressi, ha detto il Signore Gesù Cristo. Quante cose ci opprimono, ma non le comunichiamo a nessuno. gli hanno paura. Come li useranno? Cosa ne faranno delle mie confessioni? Mi derideranno, mi rifiuteranno, mi disprezzeranno, prenderanno gioco di me, mi svalorizzeranno, non dico niente a nessuno, me lo tengo dentro, la mia oppressione aumenta, 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 vado in depressione, vado nell'isolamento, vado alle pastiglie, agli psicofarmaci e sto sempre peggio. Io voglio liberarti da questa situazione, vuole darti riposo questa mattina, perché Gesù ha il potere per farlo. Domenica scorsa ho detto che mi sento amato da Gesù Cristo, quindi mi sento sicuro di Lui. Non temo né derisione, né rifiuto, né aggressione, perché ha sofferto per me Gesù Cristo. E quello è un segno dell'amore di Gesù per me, ha sofferto per me. Mentre leggevamo che il mercenario, quando vede venire il pericolo, lascia tutto e se ne va, fugge, vuol salvare la propria vita. Gesù è il buon pastore. Quando mette un po' di pesi addosso a qualcuno che si considera amico, ti accorgi forse che ti molla in fretta, perché dovrebbe dare troppo di se stesso e non gli piace questo, al suo egoismo non gli piace. Allora rimani deluso, posso comunicare niente a nessuno, appena incomincio a dire qualcosa di me se ne vanno, mi lasciano. Dicono, ah, quella è pericolosa, guarda che adesso ti scaricherà addosso sui guai, non esci più fuori, lasciala perdere, vattene via. Così ragioniamo noi purtroppo. Il mercenario vede arrivare il pericolo e se ne va. Se tu sei una ragazza o un ragazzo con dei bisogni e vuoi comunicare, diventi un pericolo. Però il mercenario fugge, se ne va, non è più amico. Finché andiamo insieme a divertirci, allora va bene. Ma quando mi chiedi troppo impegno non va più bene. Fuggo, diventi mio nemico. E rimaniamo soli, delusi, frustrati, ma il Signore ha sofferto per te sulla croce. Segno che ama la tua persona. E ho detto che siamo di grande valore per Lui, perché ha dato tutto ciò che aveva, la sua vita. Il Signore vuole darti la sua pace, il suo riposo. Vuole farti capire che puoi confidare in Lui, puoi aprirti a Lui, vuole toglierti quei pesi che hai, che ti schiacciano, ti opprimono. È venuto a salvarti Gesù Cristo. Ma devi essere onesto, onesta con Lui, farti guardare dentro, esprimere quello che hai veramente, dare un calcio alla paura questa mattina. Di come sarai accolto o accolta in questa chiesa, come sarai accolto o accolta da Gesù. Ma il Signore dice nella sua parola, chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori. E chi l'ha sperimentato lo può dire a voce alta, lo posso gridare questa mattina. Il Signore non caccia via nessuno. Ma il Signore ha dei limiti, che si è autoimposto, chiaramente, perché è onnipotente. Non vuole imporsi, ma vuole che noi, riconoscendo la nostra condizione interiore, andiamo da Lui. E qualche domenica fa ho detto che il Signore vuole che noi comunichiamo esattamente ciò che vogliamo. Gesù chiese a un cieco, cosa vuoi che ti faccia? E cosa mai gli poteva fare? Cosa vuoi che ti faccia? E quello che era cosciente di essere cieco disse che recuperi la vista. Ma se io mi ignoro dentro, Non so come sono fatto dentro, non so che reazioni ho interiori, non so cosa mi opprime, non so cosa mi ferisce, non so dov'è il problema, cosa chiederò a Gesù Cristo? Niente. O dirò, Signore, tu sai tutto, vedi tu, fai tu. Non si può. Perché se io non sono pronto a certi interventi del Signore, mi chiudo, scappo, fuggo, ho paura. Ora devo capire la mia realtà interiore, volere liberarmene e andare dal Signore. Gesù, tu dici che devo venire a te, scaricarti i miei pesi, chiederti quello che voglio esattamente. Ho capito, io ho un folle timore al giudizio dell'uomo, temo il rifiuto, Signore, ti prego, liberami da questo. Voglio cambiare, non voglio temere più nessuno, voglio sperimentare il tuo amore che mi riempie e mi completa, Signore. Se tu mi ami, mi basta. Se mi ama Gesù Cristo, mi basta. Poi succede anche che questa paura del giudizio o del rigetto impedisce anche nella Chiesa di essere sinceri. Io mi sto battendo da anni perché noi quando ci incontriamo siamo onesti, sinceri, trasparenti. Perché se così non siamo, Gesù Cristo non ci servirà a nulla, sarà morto in vano. La paura dal giudizio alla critica impedisce di essere onesti, trasparenti. Non risolviamo neanche, diciamo, le beghe interne che, essendo umani, ci sono. Sono inevitabili. Caratteri che si scontrano, è inevitabile. Siamo esseri umani, decaduti, peccatori, non riusciamo a convivere, facciamo una fatica folle. Facciamo fatica quindi anche a chiarire i problemi interni, se abbiamo paura della critica, del rifiuto. Non comunichiamo le nostre difficoltà, né mettiamo in evidenza i comportamenti errati altrui che ci feriscono. Davvero si forma una specie di ipocrisia, dove sembra che tutto vada bene, invece non è vero niente. Tutto viene nascosto, occultato, perché c'è anche paura delle reazioni altrui. Paura che si sappia come sono io, paura della cattiva considerazione come conseguenza, della svalorizzazione sapendo come sei. Del rifiuto, forse. Paura che l'altro possa reagire malamente, aggressivamente, che mi possa disprezzare, allora non dico nulla, tengo tutto dentro. Soffro per questo, ho dei pesi che non posso far portare a nessuno. Si campa ipocritamente, in questa chiesa non deve essere così perché io lo impedirò. E già mi sembra che molti passi li abbiamo fatti, ma dobbiamo progredire in questa direzione. Soltanto essendo trasparenti e onesti noi riusciremo ad andare fino in fondo a questo lungo cammino. Ma se ci lasciamo intrappolare da tutte le paure, Se poi dico questo, chissà cosa succede, cosa penseranno di me, cosa mi diranno, mi criticheranno, mi isoleranno, mi separeranno, quello diventerà cattivo, aggressivo, parlerà male di me. Con queste paure noi andiamo in bocca al demonio. Che sia chiaro, onesti, trasparenti, in famiglia, dove entrambi i coniugi sono credenti, chiaro. Se il marito e la moglie non sono credenti in Cristo, è difficile essere trasparenti, è difficile. Si può provare, però. Sempre meglio provare. Sempre meglio provare. Cominciando in famiglia a essere trasparenti, onesti, dirsi le cose. Non ci deve essere paura. Chi riceve una critica, di norma, cosa fa di norma? Controbatte con una critica peggiore. Si sente ferito, si sente sminuito, svalorizzato, teme dall'altra parte che ci sia una scarsa considerazione di se stesso. E allora parte al contrattacco. Ah sì, però anche tu! E racconta cose peggiori addirittura, ma con cattiveria, con rabbia. Accettiamo le critiche. Siamo più umili, vivremo meglio, più in pace noi, più in pace la famiglia. La paura di essere sminuiti, svalorizzati, non più considerati, derisi, messi da parte, mi fa diventare aggressivo, mi fa rifiutare la critica, impedisce il dialogo. Distruggiamo le nostre vite, stiamo attenti a come reagiamo, stiamo attenti, lasciamo che Gesù Cristo ci illumini dentro, ci faccia capire perché siamo così, cosa stiamo facendo, cosa ci ferisce, facciamocelo dire. Ci rimetti solo tu se ti chiudi, tu e anche la tua famiglia, certo. Questo vale per tutti, e non parlo a uno in maniera specifica, eh. A tutti siamo coinvolti in questo, tutti, io compreso. Quando predico, predico a me stesso per primo e poi a voi. Perché la stragrande maggioranza delle cose che io vi dico, per non dire tutte, le vivo sulla mia pelle. Non potrei comunicarle se no. Quindi la Chiesa deve essere onesta, sincera e trasparente. L'ipocrisia va nella spazzatura. Io ammiro molto più una persona onesta di uno che si nasconde. Ammiro molto di più uno che ammette i propri limiti, di uno che vuol farsi vedere grande, forte. Perché tanto so come è fatto più o meno. Se sei trasparente, vieni ammirato molto di più. Vieni apprezzato molto di più. Vieni amato anche di più e metti le basi per un rapporto più solido, più duraturo, più umano. Dove ci si può aiutare mutuamente, dove c'è l'ipocrisia, dove si nasconde tutto. Nessuno ti può aiutare mai, sei solo. E nessuno può pensare di cavarsela da solo, nessuno. Riconosciamo i nostri limiti, i nostri bisogni, siamo umili, mansueti. Lasciamo che il Signore ci porti a questa realtà di essere umili e mansueti e troveremo riposo le anime nostre. Soltanto allora avrai riposo, non prima. Le esperienze ti aiuteranno a capire questo. Noi vogliamo risolvere tutti i conflitti comunitari, che è normale che esistano, io non sono stupito per questo. Anzi, mi pare che ho sempre detto che deve emergere tutto quello che abbiamo dentro, di negativo, deve emergere perché lo vogliamo spazzare via. Non voglio che emerga il negativo per dirci che facciamo schifo, no, che emerga il negativo perché lo vogliamo spazzare via e sentirci più degni di conseguenza, sentirci più degni, più soddisfatti con noi stessi quando ho spazzato via lo schifo. Ma se vogliamo nascondere tutto, volendo autoconvincerci che l'uomo in fondo è buono, non spazzeremo via niente, rimarremo l'immondizia che siamo. E la Bibbia ce lo dice, il Signore non ha usato mezzi termini. Dice, il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. E dice in Romani capitolo 3, non c'è nessun buono sulla terra, non esiste. È la sacrosanta verità. Prima riusciamo a riconoscerlo, meglio è. Perché potremo spazzare via questa schifezza e sentirci lavati, rinnovati, degni, soddisfatti di noi stessi. Vogliamo quindi risolvere tutti i problemi della Chiesa. Invito tutte le persone qui presenti negli incontri che facciamo settimanalmente a dire apertamente quello che penso. Io, lo sapete già ormai, non mi arrabbierò, non caccerò mai via nessuno perché mi dice esattamente quello che penso. Solo così potremo costruire un corpo di queste persone, solo così. Se ci guardiamo tutto dentro per tutte le paure che abbiamo, saremo, ho detto un'altra volta, un'accozzaglia di persone, ma non un corpo unito, compatto, dove ognuno mette a disposizione i suoi talenti, le sue qualità, per poterne godere tutti insieme, ognuno nella sua funzione, per andare dritti verso una meta. Ci divideremo in tanti rivoli, disperderemo le energie, non combineremo niente. Il Signore disse, chi non raccoglie con me disperde. Chi non prende il mio giogo non potrà raccogliere insieme a me, ma si disperderà in mille rivoli, perdendo la propria vita e utilizzando male tutte le sue capacità, i suoi talenti. E finiamo qua oggi. Non siamo, termino con questo, queste paure tendono a bloccarci, a renderci passivi. La passività, non partecipare. La passività è un segno negativo, è indice di paura. Sono presente ma non partecipo. Hai delle paure, perché non c'è altra spiegazione. La paura di fare brutta figura, la paura di provare un giudizio negativo, la paura di sperimentare la delusione o il rifiuto ti porta a essere passivo, a essere presente ma non partecipare. Pensaci, rifletti. Lo dico a tutti questo, a tutti. Riconosciamo davanti al Signore i nostri limiti, i nostri bisogni, le nostre paure, siamo onesti, andiamo a Lui, troveremo chi ci comprende, chi ci apprezza, chi ci consola, ci chiama questa persona Gesù Cristo. Nella misura in cui Gesù Cristo vive in noi, anche noi potremo rendere questo servizio, dare sicurezza a chi ha di queste paure. Dare sicurezza è un bene enorme. Far sentire la gente sicura, che sarà accettata e amata comunque, che può aprirsi liberamente, comunicare, scaricare i pesi senza vedere rifiuto o senza vedere indifferenza. Rivolgiamoci a Gesù questa mattina parlando in termini chiari, riconoscendo la nostra realtà interiore, presentandola a Lui, chiedendo che intervenga perché liberi da ciò che è ancora in noi, per diventare quindi più simile a Lui e godere secondo la sua promessa della sua pace interiore, del suo riposo, che è un bene prezioso che il Signore ci vuole offrire. Amen.